Ok, benvenuti in una nuova puntata del Kino Club. Finalmente siamo riusciti a reperire un ospite dopo tante disavventure che, come si evince dal titolo a schermo, è Fiaba di Martino. E direi quindi di non perderci in chiacchiere e di lasciare, come al solito, a lei l'onere e l'onore di raccontarsi, oltre che di presentarsi.
Ciao Simone, e grazie intanto per questo invito, molto molto apprezzato. Io sono Fiaba Di Martino, sono una critica cinematografica e scrivo principalmente per Film TV, che è l'unico settimanale di critica cinematografica, di musica, spettacolo e TV. Molte altre cose, e che è sia insomma cartaceo che online. E collaboro anche con gli Spietati e faccio da consulente programmer per il cinema Farnese Art House, di Roma, col quale ho recentemente peraltro avviato una rassegna. Quindi questo è un pochino, insomma, sì, il mio identikit, in parole povere, forse non povere, insomma, ma brevi.
Allora, mi innesto io perché sicuramente presentazione ti abbiamo apprezzato, però non so se per umiltà o per altro ti sei scordata di citare la tua collaborazione nella stesura di un libro che insomma è abbastanza importante, dal titolo Xavier Dolan, Il sentimento dell'invisibile. Quindi se vuoi parlarcene tu indirettamente, noi ti ascoltiamo.
Sì, allora questo è più che un libro, una monografia, è proprio una lettera d'amore che ho scritto insieme a una mia cara amica e collega, critica, Laura Delle Vedove. Una lettera d'amore molto scombiccherata, un po' scombinata, proprio una specie di slancio dal cuore, direi, su appunto questo regista che amiamo moltissimo, e sul quale appunto abbiamo scritto e indagato, nel 2016, che è l'anno in cui lui ormai era sdoganato e si era consacrato, insomma, come uno dei talenti del panorama, insomma, cinematografico più luminosi, stimolanti, interessanti, anche cool. Lui è una figura veramente da studiare, forse andrebbe, come dire, aggiornato all'oggi, poi, insomma, quella che è stata la nostra ricerca, perché lui è stato un vero e proprio fenomeno, nel senso che ha vissuto tra il 2013 e il 2014, soprattutto dopo Mammy, che è stato premiato a Cannes ed è il film che l'ha definitivamente, appunto, insomma, consacrato, un boom impressionante, nel senso che, appunto, era questo enfant prodige, che riusciva a parlare a tutti, era accessibile, però era anche, insomma, aveva questa estetica, molto contemporanea, una sorta di remix grandioso della Nouvelle Vague, ma con questo gioco tra i formati che poteva anche ricordare, insomma, Instagram, quindi tutto il mondo così social, no? Anche profondamente millennial. E noi lo abbiamo molto amato, lo amiamo ancora, soprattutto proprio per questo approccio al cinema, intimissimo, personale, sempre melodrammatico, per questa idea per cui il cinema deve essere sempre, sempre più grande della vita, se no quasi ti tradisce. E lui, insomma, è diventato questa cosa qua, anche una moda, anche un brand, se vogliamo. E poi, proprio, diciamo, tra il 2016 e il 2017, dopo che noi abbiamo scritto, questa, appunto, love letter super appassionata, cioè, voglio dire che la vissuto questa, ha fatto esperienza di questa caduta dalla grazia, però insomma quasi, perché sono inanellate questa serie un po' di sfortune, un film un po' poco amato, che era Just la fin du monde. Poi è arrivato questo film estremamente sfortunato, dalla produzione incredibilmente travagliata, che è The Death and Life of John F. Donovan, addirittura Jessica Chastain, che era la coprotagonista, è stata interamente tagliata dal montaggio finale. E poi, insomma, ha girato Mathias et Maxime, questo film estremamente intimo, un ritorno a casa, un po' un modo per guardarsi dentro, fare un bilancio un po' soprattutto esistenziale prima che cinematografico, che però è stato a sua volta insomma accolto in maniera molto molto tiepida. Ha girato una serie che a lungo ha faticato a trovare distribuzione, insomma, adesso diciamo che è un autore appunto ex enfant prodige, un'etichetta ormai anche un po' maledetta che si sta leccando le ferite, si sta cercando di ritrovare, perché per lui comunque l'arte cinematografica insomma è qualcosa di indissolubilmente insomma inscindibile dalla sua vita e quindi ecco è interessante e anche curioso, quasi straniante parlare oggi di questo libro che appunto è nato in un momento che era particolarmente felice per lui e quindi insomma di riflesso anche gioioso per noi che avevamo davanti insomma un materiale anche umano poetico diciamo da scandagliare mentre oggi c'è questa sorta di dispersione, un po' uno stallo appunto come dicevo prima, il tutto esistenziale ma io personalmente sono estremamente fiduciosa in un ritorno dopo che si sarà ritrovato, avrà forse anche imparato un po' a respirare anche al di fuori della dimensione cinematografica. Però sì, ecco, sì, assolutamente esiste questo libro e come dicevo sarebbe interessante davvero aggiornarlo, insomma, a quello che è lui oggi e quello che poi diventerà, insomma, in futuro.
Mi piacerebbe, dopo questa digressione sul libro, consigliare agli spettatori, come faccio con tutti gli ospiti, di andare a recuperarlo, ma purtroppo per problemi, insomma, di tempo passato, al momento non, almeno io non sono riuscito a trovare delle copie fisiche, però giustamente come dice Fiabba, vediamo se questo libro verrà aggiornato e di conseguenza ristampato, così, insomma, ne possiamo godere sia noi che ti stiamo intervistando, sia comunque chi ci ascolta. Volevo un attimo tornare su questioni più personali, perché noi ovviamente facciamo ricerche sugli ospiti, perché siamo degli impiccioni, e quindi sulla tua autobiografia di FinTV scrivi una cosa interessante, ovvero che questa passione per FinTV esisteva già da quando a 10 anni votavi film disegnando a matita i pollici FinTV accanto ai biglietti della multisala più bella di sempre, l'Arcadia. Ti ho citato parola per parola. E quindi, insomma, al posto di chiederti come ti sei avvicinata al cinema, ti chiederei come ti sei avvicinata al cinema e a FinTV.
Allora, sì, è una storia che, diciamo, dal mio punto di vista, che l'ho vissuta, è molto molto tenera. Ascoltandola forse potrebbe rivelare delle sfumature di psicopatia, nel senso che per me, insomma, il cinema è sempre stato, in maniera proprio un po' banale, un'ossessione direi predominante nella mia vita, anche sicuramente grazie al fatto che io ho sempre abitato dirimpetto al Cinema Arcadia, che è veramente una cattedrale del cinema, veramente un tempio. Tra l'altro ci ho anche lavorato in adolescenza proprio, quindi ho veramente avuto modo di viverla a 360 gradi. E quindi chiaramente, insomma, io ho sempre avuto anche la fortuna di poter andare al cinema letteralmente quando volevo e mi bastava aprire la porta di casa. Per cui questa è una passione, ossessione, compulsione che è sempre stata anche alimentata e coltivata in maniera molto facile. Per quanto riguarda FinTV è una rivista che i miei genitori compravano, in quanto anche loro apprezzatori del cinema e perché poi è anche una rivista che permette insomma di tenersi aggiornati e sul pezzo relativamente alla programmazione dei canali TV, quindi c'erano anche insomma i film che io li registravo sulle videocassette, me li tenevo, mi facevo tutte le mie insomma VHS personali, decoravo eccetera, quindi insomma anche questo parte proprio di una sorta di universo relativo al cinema che comprendeva anche proprio la matericità, l'artigianalità, ok? E quindi io FinTV l'ho sempre avuto in casa, per cui era una sorta veramente di amico cartaceo, lo leggevo avidamente, l'ho sempre letto da cima a fondo, perché poi insomma io ero anche una lettrice molto vorace, dico ero perché oggi ovviamente nella abbruttimento temporale dell'età adulta è difficile trovare insomma il modo anche di essere voraci in questo senso, però diciamo sì che ero ossessionata anche da film TV, questo assolutamente, e quindi dai 12 anni in poi io mi iscrissi al sito, alla community di filmtv.it, mi misi a incollare biglietti insomma del cinema, non solo Arcadia ma prevalentemente, su dei quadernini molto ordinati, numeravo i film visti e poi mettevo i pollici, disegnavo i pollici che se effettivamente sono un po' un must di film TV diciamo. Addirittura per i miei 18 anni mio padre mi fece questa sorpresa insomma di telefonare in redazione chiedendo se fosse possibile farmi fare un tour, cioè quindi per me praticamente era come andare a Disneyland. Invece di andare a Disneyland sono andata a fare il tour della redazione di Fin TV in un caldo sabato di giugno, un lungo sabato di passioni tra le scrivanie e i computer di Fin TV. E poi insomma appunto qualche anno dopo quando ho terminato la scuola civica di cinema e televisione di Milano, la Luchino Visconti, dove ho studiato scrittura cinetelevisiva, sempre per conciliare questi interessi, per intersecarli, no? Quindi la scrittura, la lettura, il cinema, cercare di diciamo vedere il cinema, capire il cinema, comprendere il cinema, entrare dentro il cinema insomma, conoscendone poi la struttura, l'ossatura, praticamente ho fatto uno stage a Fin TV, anche in questo caso, come dire, la buona sorte, no? Perché io abitavo a Melzo, che è in provincia di Milano, mezz'ora da Milano, e la redazione di Fin TV è a Milano, per cui mi è stato anche subito possibile fare questo passaggio. E poi un paio d'anni dopo sono stata richiamata da Mauro Gervasini, che allora era appunto direttore di FinTV, appunto per lavorare, e ho iniziato facendo da segretaria di redazione e poi appunto da lì, insomma, classico cursus, no? Molto armonico, e quindi insomma sono lì da 7 anni, cioè praticamente la storia insomma molto molto più, come dire, facilitata da, come dicevo, la buona stella, diciamo, della distanza geografica di Cenerentola, che passa dalla casa al castello, praticamente, che vede dalla finestra tutte le mattine. Praticamente io, per me, era Fin TV e adesso sono appunto tra le ale della corte.
Devo ammettere che con la storia della visita alla redazione un po' mi si è sciolto il cuore. Comunque volevo lasciare la parola a Paolo che è tornato a farci compagnia e quindi se ha qualche domanda a campo libero.
Sì, allora, io in realtà mentre ascoltavo il religioso silenzio, mi sono venute in mente una serie di domande che poi in realtà sono sempre le stesse. La prima domanda che volevo formularti in realtà è proprio una curiosità mia che credo poi sia in realtà curiosità comune, e ne sta uscendo in realtà anche una sorta di sondaggio senza volerlo. Volevo chiederti, visto che è stata questa passione forte per la critica fin da piccola, per il cinema, per tutto ciò che ruota attorno al cinema, se c'è qualche modello critico di riferimento, in generale, quindi sia del Novecento, sia del 2000, sia italiano, sia internazionale, comunque senza limiti, e se invece c'è qualche modello critico che c'era negli anni passati. O per motivi accademici, o per motivi anagrafici, magari non lavora più, o molto semplicemente è deceduto, non c'è più. Quindi un modello critico a cui ti ispiri è un modello critico che non c'è, che vorresti tornasse, in voga.
Allora, io nel mio percorso, diciamo, prima di tutto di lettrice, appunto iper appassionata, direi fissata con la scrittura critica, diciamo che mi sono quasi sempre, da giovane insomma, soprattutto, approcciata alla critica italiana, nel senso che io ho sempre amato fondamentalmente tutto quello che è anche, diciamo, il contorno alla lettura, nel senso andare in edicola, andare anche in biblioteca, possedere in qualche modo, no? Il testo, quindi poterlo leggere e poterlo avere fra le mani. Proprio una, si può dire un feticismo, allo stesso tempo anche un po' una questione quasi spirituale per me. Quindi io fondamentalmente compravo Duel, leggevo Cineforum, FinTV naturalmente, ma anche un po' di tutto, nel senso che compravo anche Chuck, Best Movie, mi piaceva moltissimo anche integrare, no? Diverse tipologie anche, diciamo, di postura critica, no? E quindi comunque io sono cresciuta leggendo soprattutto critici come Luca Pacilio, Pier Maria Bocchi, Canova naturalmente, naturalmente Mereghetti, il Morandini, che sono le Bibbie, no? Naturalmente, e Giulio Sangiorgio, che è direttore di FinTV, insomma, da ormai quasi 7 anni, quindi come dire, figure poi anche che per me all'epoca erano quasi mitologiche, no? Perché io li ho sempre approcciati a distanza come delle figure intellettuali, no? Per cui poi con l'andare del tempo, naturalmente, insomma, le letture che ci sono state, mi è sempre dispiaciuto non saper il francese, perché avrei voluto, come dire, potermi interfacciare anche senza filtri, naturalmente, a Cahiers. E poi ho fatto delle letture, come dire, necessarie, direi, no? Bazin, chiaramente, che è imprescindibile, insomma. E a me piaceva anche moltissimo Christian Metz. Mi sono divorata il cinema psicanalisi, quindi diciamo che sono sempre stata molto onnivora, con un po' forse di fatica a crearmi una mia graduatoria personale, diciamo, no? Quindi mi sono sempre mossa a livello di gusto e a livello di pancia per quel che riguarda l'approccio al cinema e alla critica da parte delle penne, delle firme che io seguivo. Cioè, io mi sono sempre sentita molto trainata e molto ispirata da scritture che in genere penetravano l'opera approcciandosi ad essa in quanto oggetto di studio, naturalmente, cioè il film come oggetto artistico e come però poi soprattutto elemento nato all'interno del suo tempo, quindi figlio del suo tempo, e di una connessione inevitabile con quello che il suo tempo è. E queste sicuramente erano e sono penne e menti, direi proprio pensatori che io ho sempre trovato in grado di fare proprio questa operazione duplice anche, no? Quindi di approcciarsi al film in quanto corpo cinematografico e in quanto però soprattutto insomma emanazione appunto della propria epoca. E allo stesso tempo non sono mai riuscita a rinunciare ad approcci che però fossero anche dei corpi a corpi, quindi che ingaggiassero sempre con il film comunque anche un discorso epidermico, cioè anche veramente anche veemente, no? Cioè a me è sempre piaciuto anche molto leggere, come dire, le intemerate, così come, diciamo, gli stracciamenti di vesti, cioè quindi insomma, diciamo che quello che io ho sempre cercato, quello che mi interessa di più, anche forse insomma in maniera proprio molto egoistica anche in qualche modo, no? È proprio questa coesistenza, di vissuto nei confronti del film. Quindi, da una parte, diciamo, la capacità di portare avanti un'indagine intrinsecamente, insomma, connessa a quello che, diciamo, è appunto l'humus. E naturalmente il bacino culturale, il contenitore entro il quale comunque un'opera nasce, però allo stesso tempo anche questa sorta di esperienza iperemotiva e fortissimamente, insomma, sentimentale, e come dicevo, di pelle, di pelle a pelle, pelle a celluloide, diciamo, con il film. E nei nomi che ho citato, io ho sempre trovato, insomma, proprio questa. Questo dualismo, no? Insomma, due cose che non si sono mai escluse a vicenda.
Perfetto, perfetto. No, una risposta interessante. Poi, comunque, sorridevo perché quando si parlava appunto di corpo a corpo, sia col cinema, erano palesi anche i riferimenti a Metz, quindi si vede che comunque Metz
Sì,
era
assolutamente.
tra le letture predilette. Ecco, un'altra domanda che si aggancia a questa, però spero di porla in modo più chiaro. Ci sto lavorando a questa cosa. Visto che nel finale della domanda parlavi di dualismo, un altro dualismo della risposta parlavi di dualismo, un altro dualismo interessante è presente nel tuo lavoro, perché comunque ti occupi di critica sia cartacea, ma è capitato di lavorare anche alla critica online.
Certo.
C'è una differenza nello scrivere online, nello scrivere sul cartaceo? La differenza è solo nei limiti di carattere da poter utilizzare, o c'è anche una sorta di diversità di linguaggio proprio, perché magari sono pubblici diversi?
Allora, intanto, per quello che è, diciamo, la mia esperienza, sicuramente una differenza importante relativa, diciamo, alle modalità che temporali del lavoro, no? Perché chiaramente un settimanale ha delle regole fisse, giustamente, perché si va in stampa a ritmi, insomma, quindi cadenzati, c'è una deadline e quindi bisogna sicuramente tenere conto di questo, no? Nel momento in cui si lavora un elaborato. Sai che hai dei limiti di tempo entro i quali comunque devi riuscire a produrre insomma, un ragionamento, una cogitazione relativa a un film entro naturalmente appunto quel limite di caratteri che tu giustamente citavi, che sicuramente è un'altra grossa differenza perché è anche un esercizio, no? Un esercizio di sintesi, di condensazione, bisogna capire in maniera chiara, pulita e insomma ragionata quello che è importante dire, quello che è importante lasciare fuori. Bisogna anche sapere, ricordare a chi ci si rivolge. Giustamente, insomma, il nostro direttore. Ci ha più volte fatto questo tipo di reminder, no? Cioè ricordiamoci che non è che stiamo parlando a una nicchia di amici o di lettori, insomma, che fanno parte di una sorta di settore specifico, no? Ma FinTV, insomma, viene acquistato comunque da insomma, tutta una serie di persone molto diverse fra loro, cioè non c'è un target. Come dire, chiuso, rigido, cioè ci comprano, magari ci sono i lettori di vecchia data, ci sono anche dei giovani, c'è chi ci compra soltanto per le trame, ma magari può rimanere interessato, intrigato da un servizio, c'è chi ci compra in maniera saltuaria, c'è invece chi non si perde un numero, c'è chi è interessato alle recensioni, c'è chi invece è interessato alle interviste, cioè bisogna trovare comunque una chiave di accessibilità che allo stesso tempo comunque non naturalmente faccia perdere. Quello che è, insomma, che non impoverisca naturalmente, no? l'approccio critico e le idee e l'esposizione, insomma, delle idee. Quindi è tutto, insomma, un gioco di equilibrismi e, come dicevo prima, insomma, di rintracciare un certo tipo, appunto, di preciso sunto tra quello che preme dire e magari anche, insomma, un proprio stile che può essere di tanto in tanto, come dire, diventi un po' estremo sull'onda magari di un entusiasmo o del contrario, però bisogna tenere tutto a bada e tutto, insomma, all'interno di un recinto, in modo, insomma, di riuscire a parlare a, come dire, a miliardi, diciamo, sì, miliardi, migliaia, migliaia di, mi ricordavo un titolo, insomma, di un editoriale di anni fa, migliaia di occhi, che fra loro, insomma, sono molto eterogenei. Questo sicuramente, insomma, vale anche per la scrittura online, perché così come noi non sappiamo, non conosciamo, se non tramite, insomma, ovviamente delle mail, magari delle lettere, i nostri lettori cartacei. La stessa cosa vale per l'online, no? Perché una volta che un articolo online potenzialmente lo può leggere chiunque e soprattutto lo può leggere non per un periodo limitato di tempo, perché il settimanale comunque sta in edicola una settimana, certo poi ci sono gli arretrati, però di base c'è, cioè, quella settimana lì lo si può leggere perché è abbonato al sito, può andare a recuperare gli articoli, le recensioni, però di base comunque stai anche lavorando per uscire in quel preciso momento, perché quel film arriva in quel preciso momento, mentre l'online è un qualcosa comunque che, appunto, volendo pubblichi e lì rimane là, e non ha, diciamo, una scadenza, no? Del proprio formato, insomma, di esistenza. Però ecco, nell'online, secondo me, sempre riferendomi chiaramente alla mia esperienza, più ti senti un po' più libera. Nel mio caso sempre, no? Perché, per esempio, io, ecco, gli Spietati, no? Ecco, io collaboro con gli Spietati, quello è un sito, voglio dire, che si è fatto un nome, ha fatto scuola, sai perfettamente, diciamo, la tipologia, tra virgolette, di lettore, di lettrice che va a cercarsi una recensione degli Spietati. Quindi sai anche, secondo me, che puoi far cadere determinate barriere, che puoi un po' sciogliere anche, in qualche modo, magari, come dire, un certo, un bagaglio lessicale, no? Può essere un po' più senza freni, e diciamo, ti imposti in maniera diversa, appunto, in maniera, come dicevo, più libera. Poi è chiaro che anche questo naturalmente ha un suo rovescio potenziale, no? Per cui il rischio magari è di parlarsi un po' addosso, di diventare un po' ombelicale, di incartarsi un po', proprio perché percepisci questa, diciamo, apparente, sterminata libertà d'azione, di parola, di digressione, e quindi un po' forse lì, diciamo, ti devi autoregolamentare. Perché, appunto, se no il rischio è veramente che cioè, diventa un po' una masturbazione, no? Per cui io mi scrivo il mio diario sul film e non, come dire, non in realtà tengo più tengo in considerazione il fatto che comunque tu stai offrendo un servizio anche in quel caso, ma magari uno non paga per, insomma, avere in mano qualcosa all'interno della quale c'è un tuo prodotto, tra virgolette, ma comunque sei all'interno di una struttura, di una casa, diciamo, no? Sei ospite in una casa in cui comunque, bene o male, devi anche cercare di mantenere, appunto, un minimo di regime, insomma. Quindi sì, poi vabbè, online, cioè, il mondo della critica online ormai è, cioè, talmente vasto, perché comunque, cioè, sì, ci sono le piattaforme, ci sono i siti, ci sono siti specializzati, ci sono siti storici, ci sono siti nuovi, ci sono i blog, però ci sono anche i social, quindi, insomma, la critica la trovi anche su un post Instagram, no? Cioè c'è chi ti fa magari, come si chiamano? Io mi sento molto boomer in questo momento, le slide, no? Cioè insomma, magari 5 schermate in cui ci sono, diciamo, dei riassunti
Non so se hanno un
di
nome
un...
specifico, ma io li ho sempre sentiti chiamare caroselli.
Caroselli, esattamente, ecco, le chiamavo le slide, ma cioè, è già tanto che non le ho chiamate presentazioni PowerPoint, poteva andare molto peggio. Comunque sì, esattamente i caroselli, i post Instagram, insomma, quindi i post Facebook, sono già andata in tilt appena ho sentito la parola carosello. quindi diciamo che è praticamente una specie di veramente di multiverso. Diciamo, in cui si può esercitare comunque la critica, in cui comunque la critica diventa veramente un dispositivo appunto iperdemocratico, in cui cioè, è difficile anche un po' muoversi, no? Perché anche lì comunque, come dire, cioè, c'è una pluralità di voci, che molto spesso poi sono voci, come dire, che si specializzano appunto, no? Cioè, relativamente a qualcosa, a un lato, a una prospettiva, a un'angolazione da cui guardare il film e indagare il film, quindi improvvisamente il film diventa qualcosa anche che può venire sviscerato in tantissime maniere diverse, in tantissimi luoghi diversi, da tantissimi punti di vista diversi, anche esclusivamente magari ideologici, no? Diventa anche qualcosa, diciamo, un pezzo a volte per attirare online diventa anche tutto una sorta di gioco visivo, no? Insomma, nei caroselli che tu giustamente citavi. Quindi sì, diciamo, io appunto poi di base sono un po' da questo punto di vista, forse, non so se abitudinaria o tradizionalista, fatto sta che io, diciamo, continuando a leggere naturalmente critica, continuo, diciamo, a mantenermi prevalentemente sulla lettura di un, diciamo, approfondimento critico, quindi una recensione generalmente appunto sui siti che ti citavo, anche Filmidea, insomma, Fata Morgana, però ecco sì, diciamo
Certo,
questo è un po' il mio pensiero sulla domanda che mi hai posto.
ma infatti è stato interessante perché stavi per anticipare la mia prossima domanda che riguardava la critica sui social e visto che hai elencato insomma una serie di elementi sicuramente positivi tra cui la democratizzazione dell'atto critico più che della critica, a questo punto mi verrebbe da chiederti secondo te qual è la tendenza negativa che anche solo da lettrice ti allontana dalla critica social che può essere fatta appunto su Instagram, ma anche su Twitch, anche solo sui podcast, quindi cosa ti allontana da noi, insomma, sentiti libera.
Allora, per me forse le cose sono due, principalmente. La prima è un po' questo senso di ipersaturazione, no? Nel senso che comunque se tu sai che su un film esistono tantissimi tipi di reazioni, appunto, no? E di excursus approfondimenti che possono venire da più parti e tu li puoi trovare contemporaneamente un po' ovunque, cioè mi ricordo quando è uscito Barbie, cioè di Barbie si è parlato in tutti i modi, in tutti veramente su tutte le piattaforme, in tutti i laghi, eccetera, eccetera, no? Per cui Barbie improvvisamente era qualcosa su cui si poteva dire tutto e il contrario di tutto, no? E sicuramente anche un suo punto di forza, cioè a dire. Però in qualche modo questa cosa genera naturalmente un po' di dispersione, perché quasi l'effetto contrario, no? È che non capisci quasi più allora qual è il punto effettivo del film, no? Come se si genera quasi un senso di smarrimento, almeno per me, a me succede questo. Poi appunto l'ipersaturazione è un problema che ho non soltanto con la critica social, anche proprio con il cinema e le serie stesse, nel momento in cui noi comunque oggi siamo letteralmente storditi dalla appunto l'iperproduzione di immagini, no? Quindi, nel senso, ogni settimana escono tot film su tot piattaforme, tot serie su altrettante piattaforme, poi ci sono quelli naturalmente che escono al cinema ancora, per fortuna, e quasi non sai più dove girarti, no? Che cosa dover intercettare necessariamente per mantenere anche il polso su quello che è l'audiovisivo contemporaneo e poterlo continuare a mappare, no? Scientemente. Quindi questa ipersaturazione, diciamo, di contenuti, sia testuali, insomma, che audiovisivi, in me personalmente provoca quasi un senso di rigetto, no? Perché mi sento quasi di essere troppo travolta, no? Come se a quel punto, insomma, ti viene quasi a dire, ok, no, mi voglio un po' tutelare e quindi voglio fare una scrematura della scrematura. Quindi un po' questo per me è l'effetto. E poi, naturalmente, come dire, cioè, sui social, in quanto tali, e in quanto quindi costante esposizione di sé, vetrina comunque di sé, inevitabilmente comunque impostata, un minimo mascherata, un minimo filtrata, un minimo precostruita, a volte magari il rischio può essere quello per cui, diciamo, c'è prima di tutto, diciamo, il sé, quindi il desiderio un po' forse di spiazzare, no? Di dire quella cosa che ancora non ha detto nessuno in quella maniera lì, per creare magari anche proprio un trend o anche semplicemente per mostrarsi, no? Cioè sto dicendo delle cose veramente molto molto banali, però ecco, diciamo che sicuramente lì c'è sempre un pochettino il rischio di far passare in secondo piano l'oggetto, no? Come è naturale. Invece, insomma, in un testo proprio semplice, nero su bianco, certo, anche in quel caso, insomma, un po' di magari vanità e mero, come dire, piacere della parola alla quale magari rischi a volte di abbandonarti anche lì perdendo un po' il punto che deve essere sempre lì. Certo, esiste, c'è, però quello è un testo, non c'è la tua faccia, non c'è la tua voce, non ci sono immagini da te prodotte, non c'è alcun tipo di inventiva grafica o intuizione, insomma, di messa in scena, tra virgolette, quella è solo parola scritta, esauriente, esaustiva, e quindi lì, secondo me, diciamo, questa minaccia o questa tendenza, insomma, che poi, voglio dire, è normale, ce l'abbiamo tutti, secondo me è meno sollecitata, no? È meno stimolata, mentre inevitabilmente su un social questa cosa c'è molto di più, e quindi c'è molto di più, diciamo, la possibilità che un film diventi un pretesto, no? Per dire qualcosa magari di te o appunto essere un po', tra virgolette, abusato in virtù del fatto che appunto la sua analisi nasce in quel tipo di contesto, che è un contesto che, come dire, per sua costituzione, no? Esiste per essere un'esposizione. Sempre appunto, come dire, inevitabilmente un pochettino truccata, e questo è un po' come la vedo io, forse in maniera un po' da signorina Rottenmeier, non lo
No,
so.
no, anzi sei stata molto esaustiva, oltre che interessante. Io vorrei evitare di rubarti altro tempo, quindi prima di salutarti,
No,
a
c'è
parte
problema.
il classico ringraziamento, vorrei insomma inaugurare con te un giochino che è quello di letteralmente rubare la rubrica ai ragazzi di Letterboxd, che sicuramente conoscerai. E quindi prima di congedarti ti chiedo i tuoi quattro film preferiti o perlomeno quattro film che al momento, per, non so, una questione di emotività del momento, ti senti di consigliare agli spettatori o magari qualcosa che vorresti la gente riscoprisse. Insomma, scegli un criterio e dacci quattro titoli.
Bellissimo, ok. Allora posso anche commentarli? Perché a questo
Certo.
punto, allora, mi sa che da qui in avanti inizia la mia presa in ostaggio di voi, perché dopo che mi hai fatto questa domanda. No, allora, ti dico proprio i primi che mi vengono in mente, forse non sono neanche i miei preferiti, però insomma proprio i primi che mi vengono in mente in maniera veramente così, iper istintuale. Allora, uno è Love Exposure, di Sean Sono, che è un regista giapponese completamente fuori di testa, non soltanto in quanto regista giapponese, ma proprio in quanto Sean Sono, che è un film che mi ha completamente sconvolto quando l'ho visto la prima volta, è un film del 2009, ed è un film cangiante che cambia mentre lo guardi, cambia di genere, cambia di stato emotivo, cambiano completamente i ruoli dei personaggi, cambia il suo tono, cambia il suo cuore, è veramente quel tipo di film che trascende completamente insomma, il suo stato e diventa qualcos'altro, cioè diventa un'esperienza veramente, cioè, che esiste contemporaneamente su mille piani diversi e diventa qualcosa di vivo. Ecco, questo è un film straordinario. E parlando di film come esperienza, se voglio muovermi in questa, diciamo, in questa dimensione di scelta e di gusto, non posso non citare La Flor. La Flor, film di 14 ore, allo stesso tempo l'antiserie, anche in questo caso un film che è un neanche un omaggio, ma una specie di atto di amore supremo ed estremo, radicalissimo, al cinema, allo stato puro. C'è un film allucinante, che contiene in sé veramente una specie di una cornucopia, un film di Mariano Il Nass, un regista argentino che fa parte di questo collettivo incredibile, El Pamperosine, che concepisce, che non riesce a non concepire il cinema come qualcosa di profondamente vitale, cioè una ragion d'essere vera e propria. Insomma, un film pazzesco che bisogna tra l'altro vedere in sala e chissà se prima o poi, insomma, adesso è uscito Tranquilauken, che è un altro film appunto di questo collettivo, il primo che esce in Italia e quindi chissà, magari ci sarà anche un evento speciale relativo alla Flor, chi lo sa, 5 anni dopo.
Di cui abbiamo parlato anche noi e che speriamo possa essere
Fantastico.
visto da più persone possibili perché siamo più che
Sì.
entusiasti. Per la Flor invece ricordiamo, visto che Marco fa parte del salotto, che è stato presentato, ora non ricordo l'anno preciso, comunque negli ultimi 2 anni forse, al Sicilia Queer.
È vero, sì, no, ha girato un po' di festival, sì, assolutamente, io l'ho visto al Torino Film Festival nel 2018, a Scaglioni, nell'arco di 48 ore incredibili. E termino, siamo a metà, siete quasi liberi. Allora, io non posso non citare Bastardi senza gloria di Tarantino. Tarantino è praticamente, cioè, il regista che direi mi ha marchiato a sangue fin da piccola. Ho visto Kill Bill volume 1 quando avevo 12 anni, di nascosto, prendendo un biglietto per un cartone animato ed entrando in sala a vedere Kill Bill, perché avevo letto che Tarantino aveva detto tutte le dodicenni devono vedere Kill Bill perché devono diventare come la sposa. Allora io ho voluto fare questa cosa, poi sono uscita 3 volte dalla sala terrorizzata, ma comunque rimane che mi ha letteralmente cambiato gli occhi. Bastardi senza gloria non solo è il suo capolavoro, secondo me, come si dice anche lui, insomma, per bocca di Brad Pitt, ma è anche tra l'altro il film grazie al quale ho ottenuto, diciamo, il mio primo lavoro critico, cioè 4 mesi di scrittura per My Movies, perché avevo scritto una recensione che poi ha vinto, insomma, un contest. Quindi, cioè, proprio c'è anche questo amalgama, no, tra vita personale, vita critica, amore, cinefilo, eccetera, eccetera. E quindi questo film, non posso non citarlo, e poi devo dire, mi viene da citare Una donna promettente, Promising Young Woman, di Emerald Fennell, come, diciamo, titolo più recente, anche se sono tutti e quattro più o meno recenti, però insomma questo film qui, perché pur non essendo un film perfetto, progetto impeccabile di rottura, insomma, come magari si potrebbero appunto definire i tre che ho citato prima. È un film che ogni volta che lo vedo non solo continua a parlarmi, ma che trovo sotto la sua patinatura, no? Da, insomma, film drammatico, commedia, un po' revenge movie, in travestì, però è un film secondo me di una densità anche sorprendente che ogni volta mi si offre, insomma, con una lettura diversa. L'ultima volta che l'ho visto ho pensato, cavolo, questo è un film su un trauma che viene replicato dalla protagonista come se fosse la protagonista di un film personale di vendetta contro se stessa, un film sul senso di colpa mai del tutto esplicitato in quanto tale, che si può anche leggere anche attraverso la chiave della sessualità, perché è una protagonista che vive una storia d'amore da rom-com che è asciugata da qualunque pulsione, che si maschera quando deve essere sexy, si maschera, però quella è sempre una maschera, sempre insomma una messa in scena che continua a essere fallace. Cioè, è veramente un film che anche quello divisivo, anche se poi insomma secondo me è una sceneggiatura impeccabile, per una volta insomma gli Oscar hanno fatto qualcosa di buono. però ecco sì, io, cioè, forse non è nella mia top 5 alla fine della vita, però devo dire, se devo anche dare un consiglio, insomma, mi viene veramente da dire questo film. Ecco. Terminato.